Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 28 agosto del 2026. Ci sono, devo dire, notizie così sui giornali, perché quella fondamentale è una notizia difficilmente da verificare, cioè riguarda le minacce di Putin e le risposte di Trump. Vatti a fidare delle une e delle altre, perché Putin, anche se non direttamente, secondo i servizi segreti, potrebbe avere intenzione di fare degli attacchi a paesi NATO. Sarebbe una cosa da pazzi, ovviamente, perché sarebbe una estensione su base planetaria di questa guerra. E dall'altra però Trump assicura la NATO non ha nulla da temere perché Putin non ci aggredirà. Poco istanti dopo, poi la Zakharova, che vabbè, fa questo di mestiere, dice: noi stiamo immaginando, siamo pronti a colpire le basi britanniche. E poi c'è un grande equivoco di fondo, e cioè che si dice: vabbè, ma sarà una guerra ibrida, è quella cosa che consola probabilmente i nostri italiani, cittadini, che pensano: ah, è una guerra ibrida, ma chi se ne frega delle guerre ibride? Sembra una cosa pulita la guerra ibrida, no? Perché sembra una cosa fatta con i computer, con l'intelligenza artificiale, con i telecomandi, con i droni. Ecco, quelle cose lì uccidono molto più di quanto possono uccidere le trincee, che oggi non ci sarebbero più e che comunque uccidono, ma non a sufficienza rispetto ai disastri che si possono fare con le guerre ibride. E non sono stronzate così da film o da romanzi di Philip Dick. Voi avete visto quel fiume in Nepal e che cosa ha fatto e la potenza di quel fiume in Nepal? Ecco, immaginate che una guerra ibrida possa decidere che cosa succede in una diga, che cosa succede in una centrale termoelettrica, che cosa succede in una centrale nucleare, cosa succede in una rete elettrica intelligente, si fa per dire intelligente, che venga per esempio sospesa. Una guerra ibrida vuol dire computer che vanno in tilt o che si entra nella rete dei nostri treni ad alta velocità. Cioè, non vi voglio rendere la cosa preoccupante adesso immobilizzarvi a casa, ma non immaginiamo che la guerra ibrida sia una cosa un pochino più leggera e più accettabile di una guerra tout court. E peraltro la guerra ibrida è una guerra che si combatte oggi con mezzi completamente diversi rispetto a quelli standard del potere, diciamo, guerresco e militaresco di anni fa. Non c'è bisogno di 100.000 soldati, ma di 100.000 informatici, o anzi 1.000 informatici, per poter fare una cosa terribile. La Repubblica in realtà dà una notizia che gli altri giornali sottovalutano, e cioè che ieri ci sarebbero state, scusatemi, 18 agosto, 10 giorni fa, ci sarebbero state delle esercitazioni improvvise, programmate da parte della NATO. E questa esercitazione della NATO, sapete, le esercitazioni sono sempre cose delicate, perché non si riesce mai a capire dove sconfinino nell'attacco, nel non attacco, nella provocazione, nella deterrenza. Scusate. Quindi questa vicenda, avvisi arrivati direttamente sul telefono. Bene, perché vi ricordo sempre che c'è la possibilità, vi do qualche informazione, diciamo, logistica. E c'ho il mio canale WhatsApp, Nicola Porro WhatsApp, col cellulare WhatsApp di Nicola Porro, che non è il mio personale, grande Giuseppe Bianco, ben arrivato, spero che sia il mio dentista di fiducia, ma mi vedere lui. È lui, è lui. Il mitico Giuseppe Bianco, chi c'ha? Giuseppe Bianco è il miglior dentista del mondo e quindi, insomma, per noi è un onore averlo qua, mio, diciamo, sodale dei tempi della scuola, quindi, insomma, una sicurezza. Però non stavo parlando di Giuseppe Bianco, stavo parlando del fatto che per avere delle informazioni sulla zuppa e sulla diretta, il modo migliore è quello di collegarsi alla mia WhatsApp, e quindi vi dà un alert direttamente sul cellulare. Lo fa anche il sito, lo fanno anche le notifiche, però magari c'è gente che è meno tecnologica e su WhatsApp riesce a ottenere questo. Ultimo, anche il canale Telegram, grande Andre 1977, ma sai, Telegram molti non sanno neanche che cosa sia. Poi avete visto qua questo QR code. Questo QR code invece è la mia nuova pagina su Substack, dove già molti di voi sono arrivati, ma spero che ce ne siano sempre di più, dove faccio un lavoro diverso. Per esempio, sono una settimana che sto lavorando, non pensate che sia una cosa grandiosa, a questo pezzo che riguarda la possibile bolla finanziaria in cui ci troviamo. I mercati finanziari sono ai massimi, ci sono molti segnali che i pessimisti leggono come possibili segnali di una bolla finanziaria che potrebbe scoppiare come avvenne nel 2008 o come avvenne nella bolla dei dot-com, delle società, vi ricorderete, internet nel 2000. Quindi abbiamo avuto una bolla nel 2000, poi abbiamo avuto una bolla nel 2008 sui mutui subprime, e dal 2008 al 2026 è tutto cresciuto come una lippa. Questo ragionamento non è molto economico, perché poi è entrata nuovi fattori tipo l'intelligenza artificiale, società come Nvidia che in 3 mesi, ha dato i dati 2 giorni fa, ne parlano oggi i giornali italiani, ha fatto 96 miliardi di fatturato in 3 mesi e ha fatto 56 miliardi di utile in 3 mesi. Vi voglio dire che la nostra ST Microelectronics, mi viene da ridere, in tutti gli ultimi 10 anni, mettendo insieme gli utili di 10 anni, ha fatto 16 miliardi di utili. Nvidia, che fa chip, ne ha fatti 56 di miliardi in 3 mesi. Quindi Nvidia ha fatto tutti gli utili che ha realizzato negli ultimi 10 anni ST Microelectronics in 25 giorni. Beh, questo è uno degli elementi di questo articolo che farò, perché è un elemento che dice: da una parte ci sono delle aziende della Madonna come Nvidia, dall'altra però ci sono dei segnali che il mercato americano è sopravvalutato. Sono cose che in pillole trovate anche sul sito, ma lì sono articoli, diciamo, di approfondimento economico e anche non solo quelli. Quindi su Substack, se voi fate col cellulare e vedete questa cosa, potete abbonarvi e ricevere queste newsletter per chi fosse interessato. Seconda notizia della giornata, ovviamente la questione del Nepal. I giornali non stanno presso i dispersi, perché oggi dicono 1.300, ma i siti già stamattina dicono 2.400, di questi 540 sono turisti. C'è lo scalatore famoso che dice: ragazzi, come avveniva un tempo, si fanno le case sui bordi dei fiumi, ma siccome i ghiacciai si sciolgono, lì è un casino. Non sarà un orario fisso? No, Gianfranco, intanto tra poco è il tuo compleanno, quindi ti munitero, il mitico Gianfranco Fini di Santo Domingo, c'è un mio amico che è venuto ai Caraibi per vederti, non vi siete riusciti a incrociare. Gianfranco, Substack è un articolo che vi arriva su un'email, se, sulla vostra email. Sulla vostra email vi dice: Nicola Porro ha scritto un articolo su questo e quest'altro. Voi cliccate e andate a leggervi l'articolo. Se siete abbonati a pagamento, l'articolo lo leggete tutto; se non siete abbonati a pagamento, l'articolo lo leggete soltanto in parte, perché lì non c'è la pubblicità che mi finanzia e gli amici come te che mi finanziano, come sul sito. Vi vorrei raccontare però sulla questione del riscaldamento climatico la posizione oggi nelle lettere di Cazzullo, che ha delle lettere di gente che sente caldo e che dice il riscaldamento climatico, i negazionisti. Insomma, non devo spiegare a voi qual è il tono delle lettere del 90% delle persone sul caldo e sul negazionismo, ovviamente. Beh, lui dice: il nuovo populismo sono i negazionisti. Però Cazzullo commette un errore retorico che spesso commettono le persone, non come lui, ma in cattiva fede. Lui immagino che non sia in cattiva fede, cioè attribuiscono agli altri delle mostruosità e poi dicono: vedi, quello sta dicendo delle mostruosità. Il problema è che nessuno di noi dice delle mostruosità. Io ho scritto che lui ci attribuisce, non che io mi senta colpito ovviamente da Cazzullo, magari pensava a qualcun altro, però se lui o se qualcuno di voi leggesse il mio libro, che si chiama La grande bugia verde, in quel libro si scrive chiaramente che c'è riscaldamento del pianeta. Il problema fondamentale è che Cazzullo e tutti quelli che dicono che il negazionismo vuol dire populismo sono loro per primi dei populisti, perché loro considerano il cambiamento della temperatura della Terra, che è sempre avvenuta. Battaglia si definisce un negazionista, è sempre avvenuta per cicli. Considerano: A, questa è una cosa straordinaria, purtroppo non lo è; B, i ghiacciai si muovono dalla nascita dei ghiacciai. Questo fa bene? No, perché evidentemente le economie intorno a un ghiacciaio cambiano, i fiumi intorno a un ghiacciaio cambiano, il cambiamento della Terra è continuo. E la terza cosa che loro non considerano, e soprattutto sulla quale sarebbe interessante dibattere, è la responsabilità dell'uomo riguardo al riscaldamento climatico. Guardate, prendo anche per buona l'atteggiamento populistico di Cazzullo, assurdo che ci spiega che sono morte per caldo un sacco di persone in Europa, cosa che nessuno ha dimostrato. Nessuno. Però lo diamo come, come intanto grazie a Marco per il tuo, la tua denunzione. Cioè, il problema è questo. Sono morte un sacco di persone in Europa, dicono 13.000, in più del dovuto, perché questo è il concetto, sono molti di più quelle che muoiono in Europa ogni mese, più del dovuto per colpa del riscaldamento climatico. E Cazzullo dice, senza nominarlo, alla russa, vattelo dire a questi morti che non c'è riscaldamento climatico. E quindi, insomma, il populista sarebbe la russa e non Cazzullo. Ma il punto fondamentale è, queste persone muoiono molto anziane e il riscaldamento climatico, secondo loro, è fatto dal nostro modello di sviluppo capitalista, che vuol dire energia elettrica, che vuol dire fossili, eccetera. Peccato che il nostro modello capitalista è quello che ha portato, grazie alla rivoluzione industriale, le persone a non vivere più 54 anni, ma a vivere 85 di media. E quindi c'è il caso che tra gli 80 e gli 85 anni, purtroppo, il caldo sia più pericoloso di quanto lo sia a 54 anni, primo aspetto. Secondo aspetto, il freddo è molto più pericoloso del caldo. Muoiono molti più anziani durante il freddo che durante il caldo. Ma queste cose non gliele puoi dire, perché se tu obietti queste cose sei un populista. Quindi che cos'è? Il caldo fa male e uccide, il freddo fa male e uccide, però il caldo che fa male e uccide è colpa dell'uomo, che peraltro ha fatto vivere quelle persone fino a 85 anni, quindi l'uomo deve cambiare il suo modello di sviluppo e Cazzullo e gli altri non devono avere l'aria condizionata, perché con l'aria condizionata con cui si salverebbero quelle persone si produce la CO2 con la quale si uccidono le stesse persone. Voi capite che il loro è un ragionamento, sì, oltre che populista, circolare. E comunque la tesi per la quale la CO2 sia l'unica responsabile del riscaldamento climatico è una tesi che non è, è contestata da migliaia di scienziati. E quindi se si contesta quella tesi, cosa succede? Si contesta la responsabilità dell'uomo, e quindi se si contesta la responsabilità dell'uomo nel riscaldamento climatico, non si devono obbligare gli uomini a cambiare modello di sviluppo come vorrebbero questi nuovi verdocomunisti. Sempre comunisti sono, solo che prima era per la dittatura del proletariato, oggi è per la dittatura dell'ambiente, che non deve cambiare nelle sue declinazioni. Oggi il grande esperto di ghiacciai, intervistato da Repubblica, dice che non ha più nessuna speranza. Insomma, siamo nel catastrofismo allo stato puro. La Vitola, vengono interrogati i due mariuoli, come diceva Chiesa, come diceva Craxi, di Chiesa, beccati con le mani nella marmellata nel fare la bomba, e dicono una serie di cose. La prima, dicono che era una sceneggiata senza conseguenze, doveva essere questa bomba, e poi e quindi si rompe la pista della criminalità organizzata, che per l'ennesima volta Ranucci voleva che fosse il motivo della bomba. Non c'era nessuna criminalità organizzata, era la bomba d'amore. Ma la cosa stupenda è che poi questi signori dicono, guarda che la Vitola non ci ha detto, non aveva detto fate due colpi in aria, sparate sul coso, lui voleva proprio una bomba. E quindi la Vitola un po' bugiardello secondo i magistrati rispetto a quello che dice. Ma la cosa più divertente è che ne parlano Verità, Libero e Giornale, è che gli autori interni straordinari di Report, i colleghi favolosi di Report, secondo i giornali oggi, secondo anche il Corriere della Sera oggi, scrivono una lettera all'amministratore delegato dell'azienda e dicono, se prendete e scegliete una persona alla guida di Report che sia diversa da uno di noi, questo è un commissariamento. Quindi questo è uno di quei casi straordinari in cui gli autori di un programma televisivo dicono che se prendono qualcuno a condurre quel programma televisivo, quello è un'azione antidemocratica di commissariamento da parte della RAI. Beh, è interessante, però siccome la RAI è un'azienda pubblica, evidentemente il principio sovietico per cui... ma neanche sovietico, perché quelli erano i burocrati che condannavano, il principio collettivista per cui sono i lavoratori a decidere chi li guida è in piena in pieno svolgimento. Tra l'altro sì, sono come posso dirvi, questi autori sono anche un po' improvvidi, perché insomma, se siete così convinti che vi stanno uccidendo il leader della democrazia e della libertà che si chiama Ranucci, beh, in fondo difendetelo un po' di più, invece che, come scrive oggi Corriere della Sera, vi mettete petto in fuori e dite ecco, conduco io. Beh, è stupenda questa scelta, però insomma ci sta. Il fatto invece ci spiega che Report attaccò anche il socio di La Vitola, quindi Report è un grande programma di informazione. Vabbè, passiamo oltre. E sulle primarie oggi Francesco Piccolo, uno di quelli che mi colpì in un libro che lessi per il premio Strega, che disse che quando morì Berlinguer si mise davanti alla televisione con il pugno chiuso a piangere, questo Francesco Piccolo oggi oggi ci spiega anche una cosa molto interessante, è scritta anche molto bene su Repubblica, e comunque è una persona che tutto gli si può dire tranne che non sappia scrivere bene, cioè dice, beh, insomma, queste primarie sono una stronzata, non fatemi votare per questa sciagura che si chiamano le primarie, e se ci sono veti su Conte o su Schlein, mettetevi d'accordo e trovate un terzo. E dice delle cose, mettetevi d'accordo sui programmi, non fatevi, trovate possibile che si possa parlare di sicurezza soltanto con i termini di destra, ma si deve trovare un modo diverso, io sono d'accordo con lui, possibile che si debba pagare di limitare l'immigrazione solo con i toni di destra, potete mettervi anche voi, cioè finalmente Piccolo riconosce le ragioni non populistiche di problemi che finalmente un pezzo anche intellettuale della sinistra comprende come Piccolo. E il problema è che la soluzione secondo me è un po' intellettualistica, perché negli scontri di potere è difficile che, insomma, non è semplice riuscire a trovare una mediazione. Detto questo, devo dire che il Fatto Quotidiano sembrava aver anticipato Piccolo e legge invece le dichiarazioni di non fare le primarie da parte di Speranza, da parte che altro aveva detto, non facciamo le primarie, Bonaccini, e poi è arrivato De Pascale, dicono non fate le primarie, cioè tutti uomini di sinistra del PD che dicono non fate le primarie. Peccato, dice il Fatto, che per 20 volte all'interno del partito e dello statuto del Partito Democratico si parli di primarie, quindi voi dite di non fare una cosa che voi stessi avete previsto nel vostro statuto fondativo. Beh, insomma, devo dire che qualche volta il Fatto Quotidiano, soprattutto quando ha gli interessi del Movimento 5 Stelle, cioè di Conte, in gioco, riesce a trovare delle armi micidiali contro la sinistra. Noi ci vediamo domani, come sempre, con la zuppa di porro, e avete comunicazione se vi siete abbonati, appena ho tempo di concludere e raffinare, si fa per dire ovviamente, il mio approfondimento sui rischi che questo sia un mercato finanziario da bolla. Ciao.